Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata numero 172, 31esima della quarta stagione. Abbiamo con noi in diretta da Agrate Brianza Gianluca Grossi per continuare a cavalcare le onde attraverso spigolature scientifiche. Oggi parlerà di una curiosa salamandra e di tanti animali che sono ancora sconosciuti e stanno piano piano diventando noti, perché non è detto che tutto viene già protocollato e censito dall'enciclopedia di Diderot, ma molte cose stanno nascendo oggi alla storia degli animali, quindi non solamente cose note o animali che scompaiono, ma anche degli animali che vengono a essere scoperti, partendo da una salamandra anfibia che abbiamo scoperto, il Proteus anguinus di Trieste nel Carso, ma ne abbiamo tantissime altre di cui appunto Gianluca ci parlerà. Ciao Gianluca.
Buongiorno a voi.
Allora, che cosa mi dici di questi animali sconosciuti? Tu conoscevi sicuramente la salamandra anfibia di Trieste, il proteo.
Sì, questo è un animale endemico molto raro e molto particolare anche dal punto di vista biologico.
E nasce con gli occhi e poi questi occhi vengono coperti da una membrana, quindi nasce che in teoria può vedere e dopo un po' di tempo, dopo pochi giorni di gestazione, quindi già fuori dall'uovo, diventa cieco. Ma come lui, quanti animali si stanno scoprendo piano piano? Parliamo di qualcosa di nuovo, sono articoli nuovi che tu hai scoperto leggendo a destra e a sinistra, perché sei veramente un indefesso ricercatore di miniere di sapere, nelle miniere del sapere, e hai scoperto qualcosa in Amazzonia, in particolare che cosa?
Sì, allora, si tratta di un delfino di fiume. Sono degli animali molto particolari, perché noi siamo soliti ricondurre il delfino, i cetacei, al mare.
O tranne quello in Cina di cui si parla un po' come un mito.
Sì, questo è il Banshee dello Yangtze, che però è stato dichiarato estinto nel 2006, anche se qualche scienziato ne ha riparlato per qualche avvistamento nel 2007. Però di fatto in questo momento riconosciamo ufficialmente un solo delfino di fiume, che è quello che è stato appena scoperto in Amazzonia. Stiamo parlando del fiume Araguaia, lungo 3.000 chilometri.
Uno dei fiumi più grandi del mondo.
Sì. E all'interno di questo hanno trovato questa nuova specie animale, che l'hanno battezzata Araguaian Boto.
Ed è carnivoro, immagino.
Sì, esatto. Infatti è caratterizzato da un becco molto affusolato, molto particolare, e gli permette proprio di nutrirsi di pesci che vivono nel fiume. E allora, come si è arrivati a questo? Ci sono stati tutta una serie di avvistamenti che poi dopo sono stati ufficializzati attraverso l'analisi del DNA. Quindi da questa analisi si è potuto risalire al fatto che circa 2 milioni di anni fa questo delfino di fiume dell'Amazzonia si è diviso geneticamente dal progenitore comune con i delfini che si trovano nel mare.
In acqua salata.
Esattamente. Attualmente gli studi stanno proseguendo per cercare di capire il tutto di questa biologia, della biologia di questo animale. Si è parlato di circa l'analisi di circa 120 esemplari in un arco di circa 12 settimane.
Non è tra l'altro così diverso dai delfini nostrani, quindi anche lui è mammifero.
Sì, certamente, è un mammifero, quindi diciamo che la fisionomia è sostanzialmente analoga a quella di un delfino comune. Immagino che molti di noi, se vedessero le foto, lo ricondurrebbero istantaneamente a un, insomma, non etologico ma anche morfologico, evidenziano tutta una serie di differenze. A livello genetico invece, quello che va sottolineato, che lo differenzia dal delfino di mare, è anche una cosiddetta scarsa variabilità genetica. Questo è un parametro indispensabile per capire la potenzialità di sopravvivenza di una certa specie. Quindi tanto è maggiore la variabilità genetica, tanto è maggiore la possibilità che si sviluppi ulteriormente. Se invece è scarsa, c'è il rischio di estinzione. Quindi questa cosa qua ci permette di capire che questa specie straordinaria che è stata appena scoperta, paradossalmente è già in via di estinzione.
Gianluca Grossi, un attimo, però tornando a qualcosa di diverso, in terraferma, sempre in Sud America, noi abbiamo sentito parlare di un animale che è l'olinguito. Di che cosa si tratta?
Sì, anche questo è un animale particolarissimo. Si tratta di un animale che è riconducibile alla famiglia dei procioni, solo che è un animaletto di 35 centimetri per un chilo di peso, quindi è proprio piccolino. L'hanno riconosciuto gli scienziati dello Smithsonian Institute of Washington e praticamente hanno visto, vedendolo per la prima volta, si sono trovati davanti un animale che non sapevano se definirlo un gatto oppure un orsetto. Dopodiché anche in questo caso le analisi hanno mostrato che è una specie a sé stante riconducibile alla famiglia dei procioni. È stato individuato in Ecuador, quindi anche quest'ultimo in
Sud America,
ed è caratterizzato da un comportamento da abitudini notturne, è un tipo piuttosto solitario, partorisce un solo cucciolo per volta. E insomma ancora adesso è in fase di studio perché è uno dei mammiferi che è stato ritrovato recentemente.
Gianluca Grossi, scusaci, ma abbiamo bisogno di sentire l'indirizzo esatto del tuo blog, almeno per ringraziarti della cortesia che ci stai regalando di queste pillole di saggezza, di queste spiegolature nel mondo della scienza. Qual è l'indirizzo esatto del tuo blog?
Allora, è molto semplice, gianlucagrossi.blogspot.it.
Grazie infinite, alla prossima Gianluca.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Di nuovo con Carta vetrata, è Piero Di Nepi che vi parla e abbiamo con noi un graditissimo ospite che i nostri ascoltatori già conoscono, che è il generale Angioni. Continuiamo un discorso che è stato avviato un po' di tempo fa sulla partecipazione italiana alla Grande Guerra, alla Prima Guerra Mondiale e la serie di eventi che portarono all'ingresso dell'Italia, sciagurato dal mio punto di vista e anche forse da quello di molti militari, quello portarono all'ingresso dell'Italia nel conflitto, che fu negoziato questo ingresso nel 1915 con i patti, alla fine del 14, inizio del 15, con i patti di Londra, dall'allora ministro degli esteri Sidney Sonnino. E in questa settimana si è parlato di concezione ottocentesca della politica a proposito di fatti che stanno accadendo in Ucraina, c'è cioè una concezione territoriale della politica militare, e i patti di Londra furono animati proprio da questa volontà territoriale da parte dell'Italia, nella quale si sperava, cioè con l'ingresso in guerra si sperava di poter ottenere dei vantaggi territoriali, dal nostro punto di vista di oggi più tattici che strategici probabilmente.
Certo. È vero, sì, perché i nodi vengono al pettine, si direbbe, e quindi l'Italia entrò in guerra sulla base di alcune assicurazioni documentate in trattati, e quindi c'era una solennità in quello che doveva avvenire, però poi tra il dire e il fare si pose di mezzo il mare. Il primo mare che si presentò è che quando furono stilati gli patti, patti di Londra, si era nel 1915, il 26 aprile, ma quando poi si riunì intorno al tavolo della pace, rispetto al 1915, oramai siamo all'inizio del 19, c'era un altro protagonista molto importante di quella guerra, gli Stati Uniti d'America, i quali non accettarono i patti di Londra nella loro integrità, e chi ci andava a rimettere era proprio l'Italia. Allora, un aneddoto di carattere personale. Io ho passato tutta la parte giovanile della mia professione sulla frontiera orientale, perché allora era la spina dolente nel fianco.
Certo. E anche per i nostri impegni con la NATO.
Con la NATO e poi con le velleità jugoslave, e quindi avevamo ancora un dittatore che era Tito, che continuava a far valere la sua volontà di mascherata dalla necessità di difesa, ma in verità nella necessità di voler imporre la volontà di questo.
Che poi è bravissimo Tito a navigare nella politica, certo, dell'Europa, certo, centro-orientale, certo, nel senso che sì, neanche tanto sotto, certo, banco era appoggiato, certo, dagli Stati Uniti in qualche modo, che giocavano, certo, su due tavoli.
Certo. E quindi facevo parte del corpo d'armata italiano responsabile della difesa della zona di combattimento che era il Friuli Venezia Giulia, e di conseguenza con i distintivi e con i fregi di quell'epoca. Però da generale di corpo d'armata fui catapultato a comandare il terzo corpo d'armata. Allora, come molti sanno, i militari amano mettere sulle loro uniformi segni che dicano e ricordino e qualche cosa del genere, e quindi lo scudetto del terzo corpo d'armata aveva quattro quadranti. In uno c'era lo stemma di Parma, perché era stato fondato nel 1863 a Parma. Poi c'aveva la scala di Verona, dove era stato trasferito dopo tre anni. Poi c'era c'era invece lo stemma di Milano, dove era di sede da moltissimi anni, e poi a fianco, nel quarto quadrante, un'aquila bicipite. Io ero arrivato allora, non avevo mai fatto caso a questo particolare nello scudetto, oramai dovevo assumere questo comando, dovevo metterlo sull'uniforme, ma io gradirei saperlo, ma sì, insomma ci ho impiegato 15 giorni per saperlo, e poi scartabellando nelle attività, delle vicissitudini, delle tradizioni, eccetera.
E l'araldica militare è complessa.
Ecco, questa araldica era stata la presenza per 2 anni del terzo corpo d'armata a Innsbruck. Per quale comando militare delle terre occupate? Perché? Perché nel 1919, a guerra ultimata, prima di sedere intorno al tavolo della pace, il terzo corpo d'armata, che aveva invece combattuto sul fronte del Trentino e quindi in quella zona, arrivati a Salorno con l'armistizio, si pensava che fosse acquisito quello che doveva essere il traguardo su quel settore, e invece fu spinto, gli ordini che vennero dall'alleanza, di raggiungere Innsbruck e insediarsi, e ci rimase 2 anni proprio per trattare di queste terre. L'Italia non era soddisfatta di acquisire l'Alto Adige o anche qualcosa in più rispetto alla linea di confine fisico
sullo spartiacque, sul famoso spartiacque,
ma quel trattato di pace voleva, soprattutto su spinta degli Stati Uniti, e sornionamente il Regno Unito si accodò a questa voglia, di rinunciare alla Dalmazia, alle isole della Dalmazia fino a Valona, Fiume senz'altro, perché in compenso c'era l'Alto Adige. In verità nel 1919 l'Italia fu costretta a abbandonare il tavolo della pace proprio per dimostrare che non era affatto d'accordo a questo cambiamento di accordi di carte.
E poi ci pensò ad D'Annunzio con certo. L'impresa di Fiume, la reggenza
l'anno
del
successivo,
Quarnaro,
certo. L'anno successivo mise in crisi lo Stato italiano, avendo un certo numero di volontari, erano soprattutto gli arditi che si erano distinti nella Grande Guerra e quindi erano infervorati dal vate che emanava questa voglia di avventura. Fiume fu occupata e, pur con il pericolo che diventasse una città indipendente, cominciò a diventare
adesso
parte.
Le racconto io una cosa che forse non tutti sanno, ma magari lei la sa già ovviamente, che D'Annunzio ha questa fama di essere stato protofascista, che non è così. Poi lui tra l'altro fornì al fascismo una serie di slogan, di simboli, eccetera, ma per lui era più un gioco, e Mussolini a un certo punto lo detestò. Ecco, ma non certo. Tutti sanno che D'Annunzio per l'impresa di Fiume chiese appoggio a Gramsci e al nascente movimento operaio, perché pensava che fosse un interesse nazionale il quale anche le sinistre operaistiche, diremmo oggi, potevano avere voce in capitolo. Gramsci ovviamente era digiuno di questioni militari e soprattutto no, pensava comunque che l'esercito fosse al servizio della grande borghesia, quindi ringraziò D'Annunzio ma non mostrò nessun interesse.
Esatto, certo.
Sì, ma è una storia interessante. Bene, il nostro spazio temo sia finito, abbiamo un minutaggio assolutamente tiranno, quindi saluto il generale Angioni, saluto il nostro Alberto. Piero Di Nepi da Carta Vetrata.
Carta Vetrata.
Bentornati con un nostro caro amico che ritorna sulle nostre frequenze, sempre in collaborazione con Radio Anaunia di Cles, Enrico Emilitri da Malosco. Come stai?
Benissimo, grazie.
Oggi cominciamo a parlare di delle strane coincidenze, delle battaglie che a distanza di tantissimi anni si sono ripetute nella Prima Guerra Mondiale, in particolare quella di Tannenberg o Krumwald in Polonia e quella sul lago dei Ciudi fra la Russia, l'Estonia e la Finlandia. Ma dici qualcosa di più, anche perché tutti conosciamo questo lago dei Ciudi, ma in realtà è il più noto lago di Ladoga ad essere noto alle cronache.
Il lago dei Ciudi, un tempo chiamato anche lago Peipus o lago ghiacciato perché era ghiacciato per parecchi mesi, fu teatro già nel 1242 dello scontro tra Aleksandr Nevskij e i cavalieri teutonici che tentavano di invadere la Russia.
La famosa prospettiva Nevskij.
Sì, ecco, che prende il nome proprio da questo condottiero. Infatti fu realizzata proprio in occasione della fondazione di San Pietroburgo, proprio in onore di questo, perché la città fu fondata proprio a ridosso di quella stessa località nel 1706.
Torniamo alla prima battaglia, quella in terra polacca, Tannenberg o Krumwald. Cosa avvenne?
Ecco, nel 1410 l'esercito polacco, l'esercito del Regno di Polonia, affrontò anche qui i cavalieri teutonici che tentavano di occupare la Polonia e li sconfisse in questa battaglia, in quella che appunto loro chiamano la battaglia di Grunwald, benché il nome suona in tedesco, però è in realtà un nome polacco, e infatti Tannenberg è il nome tedesco della località. Cioè, sembra strano, ma...
ecco, sono territori contesi che fra la Polonia e la Germania ancora oggi vengono in qualche modo contestati. Noi pensiamo anche a Stettino, che è una località che ha anche un'eguale nominazione in Italia, quasi simile in Sardegna, Stintino. Ebbene, anche lì noi sappiamo che esiste ancora un'antichissima università germanica, era terreno tedesco e oggi invece è Polonia. Quindi tra le due nazioni non corre buon sangue, perlomeno le contese territoriali sono veramente tante.
Ebbene, a distanza di oltre mezzo millennio, questi luoghi furono teatro di asprissime battaglie combattute tra i tedeschi e i russi, perché allora la Polonia era stata cancellata da quasi un paio di secoli dalle tre grandi potenze come la Prussia, che poi è diventata la Germania, l'Austria, poi Austro-Ungheria e l'Impero Russo. Ebbene, proprio in queste stesse località, fra 14 e 15, in due distinte battaglie, queste terre furono contese proprio nelle stesse località, quindi a Tannenberg e ai laghi Masuri, quindi nella Polonia settentrionale e centro-orientale, tra i tedeschi e i russi, proprio in quelle stesse battaglie che secoli prima avevano visto la sconfitta dei cavalieri teutonici, quindi dei tedeschi, e oggi i tedeschi si prendevano la rivincita, che sarebbe stata l'ultima vera grande vittoria in questo scacchiere dei tedeschi in quelle zone, naturalmente prima della seconda guerra mondiale, quando poi ci fu la invasione della Polonia, questo lo sappiamo. In questo lago di Giudio, lago Peipus, un tempo veniva chiamato, fu l'assedio di Leningrado, cioè...
Ah, quindi ecco, il famoso cioè assedio di Leningrado.
Avvenne proprio nella... Ecco, qui c'è un altro parallelismo, perché il film Alexander Nevsky del grande Eisenstein fu ambientato in quegli stessi luoghi proprio per ricordare questa battaglia del 1210 che vide la vittoria dei russi sui cavalieri teutonici, quindi sui tedeschi. Di lì a tre anni Leningrado verrà liberata dall'armata rossa dopo un assedio durato appunto 900 giorni e appunto in quegli stessi luoghi che oltre sette secoli prima avevano visto il trionfo di Alexander Nevsky, che avevano visto la vittoria tedesca nella prima guerra mondiale ad opera del leggendario feldmaresciallo Hindenburg, ancora una volta i russi ebbero la meglio sui tedeschi, si ripeté la vittoria di Alexander Nevsky proprio in quella stessa zona tra il lago Ladoga e il lago dei Ciudi. Si verificò quest'ultima vittoria e quindi sono importanti, come si vede anche qui, la prima guerra mondiale in realtà fatta snodo fra episodi precedenti e episodi successivi, e dimostra, come dicevate voi, che la storia, come diceva anche Vico, la storia si ripete, e quindi ancora una volta i tedeschi non riuscirono comunque a crearsi il loro Lebensraum, il loro spazio vitale, a danno dell'Europa orientale e della Russia, cioè il grande sogno millenario di questo grande Reich tedesco, che dal Sacro Romano Impero in poi fino al 45 fu il pilastro dell'espansionismo tedesco, fallì ancora una volta, nonostante appunto anche queste vittorie nella prima guerra mondiale.
Grazie ancora Enrico, e poi torneremo a parlare di pangermanesimo e di quanto invece Caterina di Russia fece per colonizzare le terre ad est, perché chiamò i tedeschi germanici per colonizzarle, ma questa è un'altra storia e ce ne parlerai magari di ritorno dalla tua Mission Impossible in Russia quest'estate.
Sì, naturalmente imprevisti permettendo, perché si sa come vanno le cose, no?
In bocca al lupo, noi siamo con te.
Crepi cacciatore.
Ciao Enrico.
No, mi piacciono di più i lupi che i cacciatori. Arrivederci, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta vetrata. Ben arrivati ai cari amici Piero Di Nepi.
Buongiorno a tutti da Piero Di Nepi
e Fabrizione Patriarca, il nostro leader.
Cari amici vicini e lontani, buongiorno Alberto, buongiorno Piero.
E soprattutto buongiorno. Antonio Monaco, il
buongiorno
nostro
leader,
presidentissimo dei piccoli e medi editori, che ci parlerà di una questione aperta, sempre di più scatenata dalla facilità di pubblicarsi da soli e anche di comprare libri pubblicati da soli dagli autori attraverso tutti gli strumenti che conosciamo, che si stanno ampliando sempre di più. Servono ancora ai lettori e ai libri gli editori?
È una domanda ovviamente secondo me bisogna innanzitutto accettare, cioè non bisogna rifiutarla con sdegno come se fosse qualcosa che, come dire, che tocca una maestà, lede diciamo in qualche modo una maestà intoccabile. Cioè, oggi ovviamente bisogna accettare questa sfida e dimostrare che come editori effettivamente svolgiamo una funzione essenziale per qualificare i libri, per selezionarli rispetto diciamo a un universo di cose magari anche ripetitive, anche già viste e sentite, ecco, quindi per poter selezionare la qualità e l'innovazione e dall'altra parte ancora migliorare il libro con tutte le proprie azioni, la propria competenza e i propri interventi. Ma questo bisogna riuscire a mostrarlo sia agli autori sia ai lettori, non possiamo più darle per scontato che viene riconosciuto.
Una domanda che verrà posta anche a Gorizia, sembra, per l'occasione della prima tappa di Più Libri Circus, che si svolgerà intorno al 24 maggio, se non sbaglio.
Esattamente, faremo proprio il sabato 24 maggio diciamo un convegno nazionale in cui inviteremo naturalmente librai, editori, traduttori, operatori diciamo del settore, ma anche i lettori, proprio a riflettere su questa questione, cioè qual è la funzione che possono svolgere oggi gli editori e quanto possono essere utili, perché il sistema digitale sembra mettere in discussione completamente questa figura, come se ne possiamo fare benissimo meno, perché nel rapporto tra autore e lettore l'editore è semplicemente uno che si mette in mezzo per drenare un po' di soldi, ecco, anziché svolgere effettivamente una funzione utile.
Antonio, ascoltami, non è che queste piattaforme digitali poi in fondo possiamo considerarle a loro volta come degli editori di grandissimo pubblico che stampano praticamente tutto senza criterio, semplicemente con un minimo di spesa, un minimo di impegno, distribuiscono royalties che per la maggior parte delle volte sono bassissime, perché uno riesce a vendere 4, 5, 10 copie, no? Voglio dire, se uno lo inquadra da questa angolatura, il problema è semplicemente di evoluzione dell'editore. Dai, Amazon mi sembra un editore, non è un distributore.
È una grande questione, mi permetto di aggiungere.
È una casa editrice super generalista, popolarissima, democraticissima, però è un editore, insomma, con criteri semplicemente molto più larghi.
Carta vetrata raspa sempre, tra l'altro è omonimo di un nostro caro amico del generale Angioni, Martin Angioni, che è il leader invece dell'Amazon Italia. In realtà, vi dico questa indiscrezione, aveva pensato di iscrivere Amazon all'AIE. Tu che avresti fatto? Facciamo finta che ci fosse stata questa domanda di iscrizione all'AIE.
Allora, se posso rispondere prima alla cosa precedente, almeno diventa poi più chiara questa certo. risposta. Io credo che la tua non è solo una provocazione, perché stiamo andando in quella direzione. La questione è che l'idea è che basta che ci sia un editore qualsiasi. Cioè, secondo me questo è l'aggettivo fondamentale. Certo, un editore qualsiasi, nel senso che è semplicemente uno strumento che mette in condizione determinati contenuti di raggiungere un determinato pubblico, ovviamente possono essere sostituiti anche dalle macchine. Non c'è nemmeno più bisogno di persone umane per poter fare questo tipo di attività, e certamente questa è una direzione che va a sostituire delle funzioni tecniche che l'editoria ha svolto in questi anni. C'è una funzione qualitativa, che è quello di valutare effettivamente un testo per quello che può rappresentare per il mondo di domani, non solo per un consumatore di oggi, ma per quello che succederà, diciamo, nelle nostre teste, nei nostri sogni, nel nostro immaginario, nel prossimo futuro. Ecco, è questa funzione, che non è una funzione qualsiasi e non è sostituibile dalle macchine, che ovviamente è la questione del perché servono gli editori. Il problema è: riusciamo effettivamente noi oggi a svolgere quella funzione? Se riusciamo, siamo insostituibili.
Antonio, quando vedrò nella dozzina del premio Strega un libro di Amazon, allora comincerò a credere che le cose stiano andando veramente in quella direzione.
Cioè, diciamo che però la questione è che potranno convivere quel tipo di realtà, naturalmente. Cioè, nel senso che è come oggi, diciamo, l'editore a pagamento c'è e vive ed è tra noi e comunque svolge una funzione.
Mi intrometto un attimo e chiederei ad Alberto un energico colpo di carta vetrata, perché bisogna dire che la scrittura autoreferenziale, autoprodotta, autoedita, poi provoca, secondo me, un ulteriore deterioramento della capacità di scrittura in questo paese. Cioè, basta leggere i quotidiani, anche non fare nomi, anche editorialisti illustri prendono delle papere grandiose senza che nessuna associazione anticaccia si levi in loro protezione. Cioè, veramente bypassare l'editing che gli editori seri ancora continuano a fare
e che costa,
provocherà veramente un ulteriore deterioramento della scrittura, insieme all'assassinio del liceo classico che si sta compiendo, e non per razzismo, a proposito del liceo classico ovviamente, non per razzismo intellettuale, ma insomma era se non altro un piccolo baluardo in difesa di certe qualità intellettuali in questo paese. E l'altra cosa vorrei segnalare, questo è più divertente, nessuno se lo ricorda, ma un libro geniale di fantascienza, naturalmente degli anni 50 e 60, di Fritz Leiber, che era un grandissimo scrittore americano di fantascienza, che era Le argente teste d'uovo, ripubblicato e strapubblicato da Auralia, in cui si racconta la storia di scrittori che accudiscono delle macchine che scrivono libri. È grandioso. Le argente teste d'uovo, lo segnalo, è una chicca da cercare.
Antonio, mi devi però rispondere alla domanda, se arriva sì. Domani l'iscrizione, allora, la domanda di iscrizione di Martin Angioni, Amazon, ecco. Dice voglio entrare in AIE.
Ecco, ho voluto fare il ragionamento prima, perché quel tipo di editoria che possiamo definire di servizio subordinata al mercato, cioè diciamo che risponde semplicemente alle esigenze come sono poste, non cerca di interpretare o di sviluppare il futuro, è una realtà di mercato che esiste. Se un'associazione è di pura rappresentanza di interessi, chiaramente un soggetto di quel tipo ci può stare. Se un'associazione editoriale invece vuole tutelare, diciamo, la qualità e il futuro, diciamo, di questo mestiere, per quel tipo di azienda non c'è spazio.
Quindi il sindacato degli editori non dovrebbe avere questo editore.
Nella prospettiva qualitativa, no.
Veniamo a un altro punto. Tu stai sempre accompagnando, diciamo, la nostra vita di associati AIE, piccoli editori, con una lettera, con una missiva che è arrivata al numero 32. In questa lettera, piccola mail della settimana scorsa, se non ricordo male, al punto 10 di una serie di osservazioni, tu parli ai ministri della cultura d'Europa, dove chiaramente ci sono vari incentivi, varie richieste, ma quella che mi ha suscitato più interesse, anche perché entra a gamba tesa in un dibattito culturale che c'è molto caro, quello sull'identità della comunità europea, dell'Unione Europea, che si è scontrato anche con quel progetto curato da Giscard d'Estaing, se non ricordo male, che arrivò a toccare argomenti appunto giudaico-cristiani e non solo. Ti ricordi, Piero, qualcosa?
Beh, in questo momento devo dire
perché si parlava di Costituzione Europea.
Sì, esatto, era il dibattito sulle radici culturali.
Sì, sulle radici culturali europee venivano ritenute ebraico-cristiane. Naturalmente si doveva aprire un dibattito in materia, anche perché poi le radici culturali dell'Europa probabilmente sono quelle della Grecia classica, è inutile nascondersi dietro un dito, e quella ebraico-cristiana si è dovuta alla koinè ellenistica, ovviamente. Poi ovviamente
non a caso Europa è una parola greca.
Venivano toccate tutte le suscettibilità possibili e immaginabili, perché soltanto negli ultimi decenni poi l'ebraismo ha accettato la sua parentela indiscutibile, non quella di fratelli maggiori o di padri nobili, ma la sua parentela indiscutibile con il cristianesimo.
Guarda, Alberto, tra l'altro io e Piero siamo decisamente favorevoli allo scambio e al passaggio di autori verso l'Europa. Io e lui pensavamo alla Francia, vero Piero?
Certamente.
In particolare Piero a Réunion e io ai territoire d'Outremer, sud del Pacifico.
Perché, no, però tu stai dando per scontato che sappiano qual è il punto 10, ricordiamolo.
La Polinesia francese.
Esattamente.
Silenzio, silenzio a bordo, silenzio a bordo. Dovrà essere sviluppato un programma europeo che sostenga e favorisca la mobilità in Europa di artisti ed autori europei. Questo è il decimo punto che tu elenchi. A te la parola, esatto. Antonio, scusaci.
Esatto. La questione, diciamo, no, che si pone è non solo si tratta di favorire la possibilità di tradurre le opere in lingue diverse, perché le opere stesse si possano muovere, diciamo, nel terreno europeo, ma si tratta anche di favorire proprio la mobilità, un po' come, adesso prendiamolo tra virgolette, un po' come un Erasmus della cultura, diciamo, cioè la possibilità effettivamente per gli autori di frequentare paesi diversi, lingue diverse, non per omogeneizzarci, ma appunto per riuscire a dialogare
a
con soggetti diversi, a conoscere le identità diverse e anche quelle lingue che hanno un peso magari minimo, ma che hanno un'importanza storica, culturale enorme. E quindi proprio la mobilità, la possibilità di passare dei periodi in altri paesi per favorire gli scambi culturali e per permettere di radicare una cultura europea, diciamo, nella mente e nell'esperienza degli autori.
Penso alla piccola Ungheria che dialoga a malapena con la lingua finlandese, perché comunque il ceppo è uguale, ma con moltissime differenze, insomma, il ceppo ugro-finnico.
Certo, il medico professor Uzzi Tuzzi.
Ecco, la questione fondamentale è quella che questi scambi passano proprio attraverso l'esperienza relazionale umana, non è solo, diciamo, una conoscenza grammaticale o nemmeno solo il fatto che poi la propria opera è stata tradotta e quindi esiste anche in un altro ambiente. Ecco, proprio il permettere ad autori e artisti, appunto, d'Europa di fare esperienze significative in paesi diversi e in qualche modo condividere, conoscere direttamente, perché sennò la cultura europea non si sviluppa se non attraverso le persone, la creazione e l'immaginario, diciamo, delle persone concrete.
Antonio,
comunque prima della catastrofe della Seconda Guerra Mondiale queste culture erroneamente giudicate, credo, periferiche hanno avuto un grande ruolo in Europa. L'Ungheria è stata una fucina di grande scrittura, di radore. Certo, la Shoah ha tolto all'Ungheria un bel pezzo del suo corpo intellettuale. Tuttavia, insomma, queste culture periferiche poi non erano, cioè in fondo è un ritorno a un passato che è stato in qualche modo, diciamo, congelato, se vogliamo anche bruciato, oltre che congelato, dalla Seconda Guerra Mondiale.
Tra l'altro, Piero, pensavo una cosa: per esempio in Israele ci sono queste case meravigliose che accolgono gli scrittori che vengono da tutto il mondo, gli danno ospitalità, gli permettono di lavorare un mese, due mesi, insomma sarebbe bello che anche in Europa cominciassimo a vedere
questo. Probabilmente è un retaggio di quanto in Israele è passato grazie al sionismo socialista delle origini del sistema sovietico delle case degli scrittori, perché, cosa che farà non ridire molta sinistra di oggi, Israele del 1948 era un prodotto discretamente staliniano con tutti gli annessi e i connessi, dal kibbutz all'educazione collettiva dei bambini all'ateismo di Stato.
Facciamo concludere Antonio Monaco da Casale Monferrato.
Adesso voi ovviamente fate un po' delle sintesi, degli esempi naturalmente che ci sono da varie parti. Certo, per l'Europa questa possibilità di scambio che è stata praticata per i giovani, diciamo, con l'idea di fare un'esperienza giovanile europea, portata al mondo dell'arte e della cultura e quindi agli scrittori in particolare, secondo me è lo strumento, appunto, giusto per costruire l'Europa nel senso di costruirne sogni e immaginario.
Grazie ancora Antonio Monaco, alla prossima puntata.
Grazie. Ciao Antonio, buon lavoro.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca in studio con voi, con me Piero Di Nepi e Alberto Gaffi, e al telefono da Milano Giovanni Pacchiano. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Giovanni.
Ciao a tutti.
Buongiorno Giovanni, qui stiamo decidendo chi sia il vero leader della trasmissione. Abbiamo deciso che Piero sarà il leader, io il sottoleader e Alberto il caro leader.
Il caro leader.
Ascolta.
Mi va bene così.
Perfetto, direi che le gerarchie sono costruite. Oggi parliamo invece di un romanzo irlandese.
Ma solo perché sono il più vecchio e quindi è una gerontocrazia.
È una gerontocrazia.
Io perché costo di più.
Aia. Beh, no, sei capitato in un momento di faida interna. Io sono qui con due coltelli puntati alla gola, uno a sinistra e uno a destra, quindi ti prego di raccontarci il romanzo di oggi.
Allora, ti raccomando di farti valere, naturalmente. Il romanzo di oggi è un romanzo molto divertente. Allora, vi ripeto i dati. L'autore è un irlandese, si chiama John Niven. Il titolo maschio bianco etero, l'editore è Einaudi. Sono 362 pagine e costa €18,50.
In vasca da bagno lui ci presenta questa copertina, l'Einaudi.
Sì, è una copertina strana e divertente. C'è un tizio piuttosto giovane che è sdraiato in una vasca da bagno che non lo contiene tutto, spunta fuori con le gambe. La copertina è un po' in linea con il tono scanzonato del romanzo, però questo non è affatto un romanzetto. Niven intanto è alla terza prova e noi lo mettiamo invece fra gli esordienti perché di fatto in Italia è il secondo romanzo pubblicato. Il primo si chiamava Volte Ritorno ed era un'altra storia grottesca, ma qui il protagonista è un protagonista che ci piace, che ci attizza, perché parla di un mondo che è un po' caro a tutti noi, il mondo del cinema. È uno sceneggiatore americano, ha 44 anni, si chiama Kennedy Marr e ha cominciato come scrittore con un libro che ha avuto un successo pazzesco, impensabile, si chiama il libro. Per cui a un certo punto il cinema gli si è rovesciato addosso, lui ha cominciato a scrivere sceneggiature, ha cominciato a guadagnare soldi e naturalmente vivendo a Los Angeles ha cominciato a fare una vita sregolata e soprattutto lui spende molto più di quello che guadagna, anche perché ha due mogli alle spalle, lui è divorziato due volte, da mantenere. Nella prima parte del romanzo, che è ambientato a Los Angeles, racconta appunto questa vita spericolata di questo Kennedy. Il romanzo inizia addirittura con la scazzottatura in un bar fra lui e un altro tizio, naturalmente per una ragazza. Lui è un arrappato cronico, ma in realtà questo ci interessa fino a un certo punto, perché ci interessa di più il fatto che lui sia geniale, bravo scrittore.
C'è Gaffi qui che mi ricorda che la cronicità per lui è il dettaglio fondamentale dell'arrapamento, quindi non trova nulla di nuovo in questa.
Immagino la volta prossima faremo raccontare a Gaffi la storia della sua vita spericolata, di cui io peraltro non so nulla.
Giovanni, sarà una trasmissione piena di beep, te lo dico.
Sì. Torniamo a John Niven. A un certo punto, siccome è perseguitato dai debiti e il suo commercialista a sua volta lo perseguita, gli arriva un'offerta per girare un film con la più famosa attrice del mondo sotto i 30 anni, che naturalmente è una ragazza di bellezza spaziale, si chiama Julie Teal. Il film però va girato in Inghilterra. Allora a un certo punto gli capita di poter prendere quello che volgarmente si dice due piccioni con una fava, perché va in Inghilterra a girare il film e contemporaneamente dall'Inghilterra gli arriva una bella sorpresa. C'è un'università famosa, la Deakin University, che ogni 5 anni assegna un premio, il premio Bingham, per il miglior scrittore. E scelgono proprio lui, anche se c'è una disputa interna molto accesa all'interno dell'università, perché parecchi lo osteggiano dicendo che è un debosciato, un depravato.
Sembra una trama alla Martin Amis, un po', con gli spostamenti continentali rovesciati.
È una trama alla Martin Amis e lui a un certo punto cita nel libro Martin Amis dicendo che è uno dei pochi grandi scrittori che siano riusciti a scrivere un buon libro subito da giovane. La cosa più importante è che questo premio consiste in €500.000. E allora lui vince la resistenza a tornare in Inghilterra, perché in Inghilterra c'è la sua seconda moglie con cui non ha buoni rapporti, peraltro c'è anche la figlioletta che ha 16 anni che lui rivede volentieri, tutta la famiglia irlandese che sta in Irlanda con una mamma malata, non mi mi allungo in dettagli. In buona sostanza, lui arriva in Inghilterra, naturalmente anche in Inghilterra combina altri macelli. In aereo si scazzotta con uno, sempre per una faccenda di donne, questa appunto è la sua idea fissa cronica. Poi comincia questo seminario di scrittura, dove ha 200 candidati al seminario e 20 iscritti. Lui naturalmente come fa a scegliere questi 20? Prende i racconti o le sceneggiature che questi gli hanno mandato come prova d'esame, li butta contro la parete e poi sceglie a casaccio quelli che si sono sparpagliati più vicini a lui.
Giovanni, posso farti una domanda che contiene una curiosità impellente? Perché il titolo precedente di Niven è stato tradotto in italiano con A volte ritorno, in inglese è The Second Coming. Voglio chiederti, questo maschio bianco etero è una traduzione letterale del titolo originale che tu sappia?
No, questo bianco maschio etero è una traduzione letterale, questa volta ci sta. Questa volta
perché
ci
ricorda,
sta.
Sai, nei telefilm le frasi dei poliziotti alla radio mobile, no? Il soggetto è un maschio bianco, mi colpiva questo etero caucasico. E poi di solito altezza 180 centimetri.
No, ma in realtà lui... Niven è molto bravo e molto ironico, perché il personaggio, lui prende in giro il personaggio, ma il personaggio stesso si autoprende in giro e si definisce un fallito, perché è vero che ha successo dovunque, ma è anche vero che poi è una persona estremamente sola, e lo vedremo nella seconda parte del libro, che io naturalmente non racconto. Alla fin fine rischia di restare con un pugno di mosche in mano, si innamora naturalmente di una delle sue studentesse e anche questa gli riserva una sorpresa.
Ma siamo sicuri che non è una reincarnazione, benché gli auguriamo lunghissima vita, naturalmente, di Philip Roth, con una trama.
Sì, è qui la
questa.
Trama da amisesca diventa rottesca.
No, attenzione, però voi lo sapete che io ho un'idiosincrasia per il Roth dopo il Lamento di Porto, no, l'ho già detto una volta.
Certo. È morto lì.
Certo, non avrebbe dovuto scrivere più nulla, questo è sicuro.
Ma come? Mi cassate così tutto il Roth degli anni 90? Voi siete dei terroristi.
Una battuta sul traduttore,
forti
che è un caro amico. Basta
la trasmissione, se no ci uccide.
Il caro leader vi fa zittire. Un attimo,
allora,
di silenzio. Marco Rossari, grande traduttore e anche autore di un libro simpaticissimo, che è L'unico scrittore buono è quello morto.
Come lo scarafaggio.
In un certo senso è vero. Comunque la traduzione è veramente molto bella. Io l'ho apprezzata molto. È una traduzione che fila via liscia e soprattutto sa rendere molto bene questo stile, che è uno stile nervoso e vibrante dell'autore. Questo è un libro che consiglio assolutamente di leggere, perché è una boccata d'aria fresca in un panorama che tutto sommato poi non è sovraffollato di libri belli e divertenti.
Dunque siamo generosi, lo scrittore migliore è quello che deve ancora nascere, siamo più generosi.
Sì, certo.
Il tuo nipotino.
Come l'era messianica, insomma. Ecco.
Vi ridico i dati.
Vediamo gli estremi, sì, Giovanni.
Noi siamo alla fine. L'autore è un irlandese, si chiama John Niven, il titolo è Maschio Bianco Etero, l'editore è Einaudi. Sono 362 pagine, il tutto per €18,50 ben spesi.
Sembra gustosissimo, certo.
Giovanni, un'ultima autopromozione, perché ci vogliamo stare. Il tuo libro come sta andando?
Ah, io del mio libro non so assolutamente nulla, non mi guardo in giro.
La promozione, quale diciamo appuntamento ci puoi dare della... fra un'altra stagione Amore mio, che è appena uscito appunto, di Giovanni Pacchiano per PM?
Quale appuntamento, in che senso?
Presentazioni.
Vado al Salone a Torino e poi vado al Festival Musica Libera.
Giovanni, allora ci vedremo sicuramente a Torino.
Ci vediamo al Salone e ci faremo una bicchierata tutti quanti.
Un bicerin, da dove siamo a Torino.
Bene.
Grazie,
ciao,
ancora, alla prossima.
Un abbraccio.
Grazie Giovanni, ciao.
Carta vetrata.
ritorniamo in diretta con Carta Vetrata e soprattutto per darvi un segnale di un ricordo importante che ieri sul Corriere della Sera si parlava di un'uscita il 16 aprile, uscirà in tutte le librerie d'Italia un libro molto particolare, un dibattito, un rapporto epistolare intensissimo che si svolge da Roma ad Albano, da Albano a Roma, tra Sergio Quinzio e Guido Ceronetti. In particolare io sono legato al primo perché in qualche modo nel collegio nazareno che io frequentavo lui organizzò insieme con l'Enel diversi incontri dedicati al rapporto tra cristiani e il creato, quindi un rapporto consideriamolo quasi prodromico a quello che si può definire una ecologia francescana, qualcosa che ha a che vedere con un rispetto totale della natura e che arriva fino alla scelta vegana di non cibarsi degli animali e di rispettare tutte le forme di vita. Ebbene, Guido Ceronetti scrive a Sergio Quinzio in quegli anni, Sergio Quinzio di Alassio e Ceronetti di Torino, quindi due vicini di casa, Liguria e Piemonte, Piemonte e Liguria, che con due toni completamente diversi però riescono a entrare in sintonia. Questo libro della Delfi, che è un librone, sono 446 pagine, ci accompagna in queste riflessioni molto private che hanno deciso di scovare dai cassetti privatissimi. Ricordiamo che Sergio Quinzio è morto nel 1996, aveva poco meno di 70 anni e rappresentava proprio quella forma di riflessione del mondo cristiano, non solo cattolico naturalmente, nei confronti dell'ateismo, della forma anche di rifiuto tra quello che ci può essere di ancestrale e metafisico presente nelle riflessioni anarcoidi così curiose di Guido Ceronetti. Questo tentativo appunto di colmare l'abisso lo fa Adelphi e vi consigliamo veramente a tutti di leggerlo, di comperarlo, perché si tratta veramente di una chicca. Sono 446 pagine per 34 euro, vi ricordo, dal 16 aprile in tutte le librerie.
Carta vetrata.
Bentornati, siamo ad Alessandria con Roberto Paravagna per Libri in Festa edizione 2014. Sbandieratori, eventi, incontri, sì, con giornalisti e scrittori e i giovani, perché lo scopo principale di questa manifestazione è proprio quello di avvicinare i giovani alla lettura. Un Libri in Festa quindi che non vuole far vedere il libro, che per i giovani ahimè è quasi sempre ragione di studio, invece come un momento di divertimento. E come hanno organizzato questo passaggio dall'obbligo scolastico al piacere della lettura gli organizzatori di Libri in Festa 2014?
Ma guarda Alberto, prima di tutto ciao a te e agli ascoltatori di Carta Vetrata. L'hanno organizzata senz'altro molto bene, mi pare che il risultato finale sia addirittura un successo, almeno questa è la mia sensazione. Il titolo lo dice chiaramente, la festa del libro per i ragazzi, 500, io li chiamerei mini adulti, iscritti a partecipare a tu per tu, quindi con tanti ospiti, libri, workshop, laboratori, reading musicali, letture animate e aperitivi letterari. Si è tenuto il tutto in due zone essenzialmente della città, la Biblioteca Civica e la centralissima Galleria San Lorenzo. Il secondo decennio da che questa manifestazione ad Alessandria è stata organizzata, così ha detto l'assessore Maria Teresa Gotta durante la presentazione. Bambini quindi protagonisti con il diritto di leggere, tra l'altro venerdì scorso, l'altro giorno, anche grazie al giornalismo. Infatti nell'ultima giornata Luca Ubaldeschi, vice direttore della Stampa, ha incontrato i ragazzi presenti sul tema Breaking News, che permettimi, se è possibile, tradurrei le notizie del mattino, insomma le notizie di primo acchito, una traduzione molto sporca, chiedo scusa.
Bravissimo, mi raccomando, non raddoppiamo la T.
Guarda, no, la voglio nobilitare perché c'è una poesia sull'alba bellissima di John Donne che si intitola Daybreak proprio.
Le ultime notizie.
notizie comunque. Le
ultime notizie, sì, insomma.
Stay your sweet and do not rise.
E com'è la famosa frase? At the break of dawn, mi pare, alle prime luci dell'alba, qualcosa del genere. E, passo velocemente, Alberto, ad un'altra notizia, cambiando completamente argomento. Questa volta ci spostiamo a Valenza Po. Passiamo all'economia, alle ultime novità. Sempre però dal Piemonte, dall'Alessandrino in modo particolare, ci portano a questa città, la città dell'oro, dove presto ci sarà un nuovo insediamento orafo, questa volta niente proprio di meno che la grande Bulgari S.P.A.
È una società romana, diciamo, esatto, storica, esatto, romana, anche se ormai con capitali di tutto il mondo, però
sì,
è
sì,
una
sì,
nostra bella impresa locale in via Condotti.
È una bellissima, infatti mi ricordavo via Condotti, ma non l'ho detto perché non volevo sbagliare, ho detto magari hanno spostato la
sede. No, quindi, è sempre lì.
Quindi la Bulgari realizzerà presto questo insediamento. È un progetto naturalmente di particolare importanza, tanto proprio che in questi giorni lo stesso presidente della società, Mauro Di Roberto, ha presenziato a Palazzo Pellizzari di Valenza un incontro a dimostrazione di quanto sia lungimirante questo progetto. Questo insediamento, vado velocissimo, sarà realizzato nella zona vicina a quello che oggi è il centro espositivo valenzano. La notizia è naturalmente molto buona per la città, che si trova quindi a beneficiare di questo investimento, quello appunto di Bulgari, che contribuirà, siamo certi, a dare a Valenza una speranza in più anche sotto l'aspetto dell'immagine, per tornare ad essere in Italia uno dei punti di riferimento insieme a Vicenza dell'aspetto legato all'oro.
E anche qui possiamo dire velocemente che Bulgari è una famiglia importante di origine greca, quindi tutto torna, tutto si tiene. Noi abbiamo iniziato a parlare di quanto la Grecia sia importante per l'identità collettiva, culturale dell'Europa, e in questo caso poi abbiamo anche l'ubicazione che estremamente è di fronte proprio al Caffè Greco, che anche lì è uno dei punti culturali più attraenti della nostra bella città romana, e quindi tutto sa di Grecia in questa puntata.
Diciamo che tutto ritorna,
Si collega. Piero Di Nepi voleva fare una piccola domanda,
sì,
per
sì,
quanto riguarda soprattutto la scrittura e i giovani.
Sì, come ex insegnante devo dire che uno dei problemi della scuola italiana negli ultimi anni è stato che gli stessi insegnanti non erano poi così bravi con la scrittura, per cui poi gli studenti dicono: ma chi mi sta giudicando? Cioè, gli studenti raramente hanno occasione,
esatto,
di vedere,
esatto,
gli scritti dei propri insegnanti,
certo,
che invece sarebbe una cosa molto utile. Cioè, bisognerebbe, cioè, perché i giovani possano entrare in loro idea della scrittura, cioè, avrebbero bisogno di vedere cosa scrivono i propri insegnanti.
E lo scrutinio.
Questa è una cosa assolutamente eretica, la dico da ex insegnante, per giunta ex sindacalista. L'avessi detta al sindacato non sarei qui a parlare, perché penso non sarei
perché
sopravvissuta.
Perché quello che si dice e
sindacalista
si scrive,
CGL, no? Scuola, per giunta.
Basta, non facciamo pubblicità, anche se la CGL c'è simpatica, però insomma ci sono anche altre sigle. No, invece quello che volevo dire è che una delle cose che incuriosisce sempre di più sono i giudizi, non quelli sintetici che arrivano nelle mani dei genitori, dei ragazzi, ma quello che si dice e si scrive in sala di scrutinio.
Ma gli scrutini, sì, non se, gli scrutini dunque è una cosa in cui si guarda l'orologio, si litiga molto su chi deve essere non ammesso al corso successivo, ma comunque gli scrutini sono uno dei momenti, direi, più meno carini della scuola, sicuramente.
E più riservati.
Fortunatamente il pubblico non è ammesso per la privacy, per la struttura amministrativa. Diciamo che è una camera di consiglio un po' particolare. E gli insegnanti spesso non si rendono conto che per un giovane sono il giudice, cioè come trovarsi in tribunale di fronte a un giudice, e bisogna che il giudice sia affidabile. Ora, normalmente invece non si vede il giudice con le sue debolezze, perché o i suoi pregi, ovviamente, come uno studente vede i suoi professori e professoresse per tutta la durata del suo percorso. Quindi insomma, ci sono grossi problemi su cui di solito non si preferisce non parlare, ecco, dei quali di solito si preferisce non parlare.
Sarebbe bello poter avere una webcam ogni tanto piazzata lì nell'aula a porte
scrutini 5 stelle.
Certo, e vedere cosa succede e ascoltare soprattutto i discorsi, insomma, un che di spionaggio, tra virgolette, insomma, permettetemi questa licenza.
No, ma poi le cose in qualche modo si sanno, perché in Italia gli insegnanti e gli ex insegnanti sono, direi, milioni.
Ma dal buco della porta, dal buco della porta.
Guardate, io ho fatto 4 scrutini nella mia vita e sono state esperienze una più violenta dell'altra.
Ah, ecco. Quindi, insomma, mettiamo...
È come essere in una scatola in cui vengono miscelate e agitate, come nel cocktail vodka martini,
Roberto,
tutte le
torneremo anche noi a scuola per essere giudicati, ci sederemo...
Certo, certamente.
Grazie ancora.
Grazie a voi, a risentirci alla prossima occasione. Allora.
Alla prossima, Roberto, ciao.
A risentirci, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata con Alberto Gaffi qui con me, Piero Di Nepi al telefono, Cristiano Draghi. Buongiorno Cristiano.
Eccoci qua da Rovigo.
Buongiorno. Eccoti, nel Polesine.
Qua nel profondo Polesine, dove viviamo fra crisi di giunta irrisolvibili del nostro comune di Rovigo e spinte secessioniste, ma col Corriere del Veneto che ha scoperto che i 2 milioni di voti raccolti da un sito per l'indipendenza forse sono 100.000, ma insomma vabbè.
Sono un po' gonfiati, quindi.
Un goccino gonfiato, 100.000 persone sono tutta la città di Vicenza, quindi non scherziamo, non è che siano pochi, nemmeno 100.000, forse a dir la verità si farebbe meglio.
Secessione vicentina.
Secessione vicentina, no, secessione veneta, a parte che poi dopo noi polesine potremmo essere come la Crimea a chiedere di attaccarci invece all'Emilia Romagna, quindi vabbè. Comunque sentite, io vi ho trascinato qui Carla Menaldo da Padova, che è venuta qui a trovarmi e quindi abbiamo lei come ospite d'onore.
E noi l'aspettavamo, quindi buongiorno Carla.
Raccontarci del sangue del drago, naturalmente.
Te la passo, prima però dico appena, lei è giornalista, capo ufficio stampa dell'Università di Padova, di cui io mi fregio di essere invece studente molto ageo, sono forse uno dei più vecchi.
Conosciamo il tuo cursus honorum.
Sì, cursus honorum.
Presto a Parigi.
Presto a Parigi, sì, perché se follemente ho vinto un Erasmus, come qualcuno sa, e a 58 anni credo di avere tolto il posto a un povero giovincello che mi odierà, speriamo non mi arroti con la macchina. Carla Menaldo è anche scrittrice, però scrive per Marsilio, scrive per Cleup, che fa molti test universitari a Padova, e ha pubblicato, io ho letto questo romanzo Sangue di Drago, che dividerei in 3, è un romanzo un po' giallo, è un romanzo un po' di viaggi ed è un romanzo un po' hard, insomma c'è veramente di tutto, scritto bene, editato bene, e poi ve la passerei se vi va.
Parliamo con Carla.
Bene, ecco Carla.
Carla, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno, insomma immagino che tu abbia ascoltato la riduzione in 3 aggettivi che ha fatto Cristiano del tuo romanzo, un po' giallo, un po' di viaggi, un po' hard.
Sì, ha fatto una tragedia in 3 atti, dai.
Mi sembra, ma il libro ha proprio questa partizione o è insomma, allora, più confusa la faccenda?
No, il libro è un imbroglio dall'inizio alla fine, come dico io. Un po' Cristiano l'ha visto, nel senso che è un libro giallo, ma non è un giallo, perché si apre con un omicidio, ma poi bisogna vedere che tipo di omicidio è, se è avvenuto, come è avvenuto. È un libro di viaggio perché si svolge in un viaggio di un mese in Portogallo, tra Spagna e Portogallo, e questo lo è, ed è un libro non hard, è un libro d'amore, più che altro è un libro di disamore che diventa un libro anche hard in determinati momenti.
Ah, siamo molto contenti di sentire questo approfondimento. Insomma, come mai Spagna e Portogallo?
Ma Spagna e Portogallo perché sono 2 paesi che io amo molto. Amo molto il sud, amo molto i paesi caldi. Nel mio romanzo precedente, edito da Marsilio, che è Canna da Zucchero, infatti c'è un'ambientazione sempre simile, che è un'ambientazione cubana, quindi diciamo del colonialismo esportato. Però amo molto il Mediterraneo, quindi le mie ambientazioni sono quasi sempre ambientazioni mediterranee.
Alberto, che te ne sembra?
Io sto leggendo le prime tre pagine che sono disponibili tra l'altro online sul sito di Carla e devo dire siamo di fronte a una scrittrice di prim'ordine, un editing perfetto e anche un attacco fulminante. Tavira fuori stagione è il posto da dove non tornare più. Credo che sia una bellissima partenza per un libro che ci lascerà senza fiato fino all'ultima pagina, perché verrà voglia di leggerlo e di rileggerlo, perché ci sono dei passaggi che per la voglia di finirlo magari si trascurano, ma invece sono centrali e forti, soprattutto quelli dove abbiamo due donne protagoniste e sono naturalmente protagoniste di qualcosa di indicibile.
Carla, è un momento di grande promozione, come vedi.
Grazie.
Vogliamo
grazie.
Ricordare gli estremi del tuo libro per gli ascoltatori?
Allora,
editore, Carla pagine, Fante prezzo.
Di Drago, edito da Cleup nella collana Vicoli.
E quante pagine, scusaci?
Sono, scusami che ci guardo perché non lo so bene neanche io, mi pare che sono 128 pagine.
128 pagine.
Senti, stai scrivendo qualcos'altro?
Sì, io ho già un libro che sta uscendo, esce adesso a settembre, si chiamerà Il Re del Tango, è un libro di musica, tutta un'altra cosa, dove anche lì però ci sarà una storia d'amore e niente, la storia di un musicista che parte dalle campagne emiliane dove nasce la musica da ballo e poi incontra il tango a Parigi, praticamente capitale europea del tango, e lì sarà fulminato, come dire, da questo incontro.
Con chi lo fai questo? Con Marsilio sempre?
No, questo lo pubblico con la Gilgamesh, che è una casa editrice di Mantova.
Ah, quindi stiamo proprio cambiando editore come si cambiano le calze, via.
No, diciamo che non ci siamo trovati d'accordo con Marsilio su questo libro, quindi io mi sono sentita libera di volare altrove. Però,
qualche appuntamento?
Ovviamente.
Certo, assolutamente. Gli autori hanno sempre ragione. Questo...
Ma poi è bello fare più libri con più editori, no?
E generosità, poi una scrittrice come te che ha anche un suo pubblico consolidato, sappiamo che le vendite comunque non ti deludono mai.
No, effettivamente sì, ho molte persone che mi seguono e sono contenta perché sono anche persone letterariamente di un certo livello.
Stai preparando qualche presentazione ancora di Sangue di Drago oppure per il momento stai pensando solo al Re del Tango?
No, Sangue di Drago adesso non lo sto più presentando e niente, sto ormai pianificando il Re del Tango da settembre.
Allora ti aspettiamo, magari verrai a trovarci a Roma insieme con Cristiano che sarà di passaggio per Parigi, perché sicuramente un volo Rovigo-Parigi non c'è.
Verrò molto volentieri a trovarti.
E così parliamo del Re del Tango.
Cristiano usa il teletrasporto in verità.
Ci passi di nuovo il nostro amico corrispondente Cristiano.
Ve lo ripasso e
ciao Carla.
Ancora. Ciao, una buona giornata.
Eccoci.
Mister Draghi, dopo il Sangue di Drago.
Infatti questo titolo mi inquieta perché sai che mi preoccupa un po'.
Sangue, Iago, sangue!
Ma ti deve preoccupare il cognome, perché se poi ti scambiano per il Draghi che decide i nostri destini ultimi e supremi, perché non sono quelli oltre la vita, ma sono quelli del portafoglio, è pericolosa la cosa.
Ma quello si sta comportando benissimo, stiamo facendo un figurone di ragazzi, perlomeno abbiamo un italiano da qualche parte che sta facendo una bella figura.
Gli italiani sono bravissimi, questo è sicuro, solo quelli bravi spesso sono altrove.
Volevo farti una domanda curiosa, passiamo a gossip che ogni tanto ci divertiamo con te. Hai visto questa avventura di Tony Blair con la signora Murdoch?
Me la stavo leggendo ora, sì. A proposito
la signora Wendy.
Ecco.
Ma immaginati Renzi con la giovane compagna di un editore importante televisivo italiano.
Preferirei sfrugugliare Renzi, guarda, ha detto,
ragazzi,
per noi preferirei che Renzi non fosse sfrugugliato,
no,
perché...
poi battezzerebbe anche il bambino, perché abbiamo scoperto che Blair ha anche battezzato un bambino di questa signora, forse suo figlio putativo.
Io vorrei ricordare a tutti che il nostro Presidente del Consiglio è sicuramente un attento lettore di Machiavelli e quindi eviterei di urtare delle suscettibilità fiorentine, anche perché ormai si è ammiratori di Renzi.
Tutti, assolutamente. Infatti, stai attento a battezzare.
Chi ha figli giovani è ammiratore di Renzi, non può non essere ammiratore di Renzi.
Cristiano, a te la conclusione, ti prego.
No, vabbè, la conclusione è questa. Vedi che ci sono, vorrei tornare su Carla Menardo, appunto, che gentilmente è arrivata fin qua da Padova e ha potuto così fare una visitina a Rovigo, che per loro è sempre uno sforzo, perché è proprio bassa padovana, siamo giù nel sud, e gente che lavora, scrive, fa un sacco di cose, e mi fa piacere perché è una creatività positiva, e la vedeste anche una persona che emana questa sorta così di voglia di fare, anche di coraggio, ragazzi, perché scrivere libri un po' forti standosi in un posto come l'ufficio stampa di un'università vuol dire che i professori ti guardano e ti guardano un po' strano, ma l'università di Padova è molto aperta e intelligente, per fortuna, di queste cose, quindi ci si trova bene.
Dunque, concluderei il gossip di Alberto, però ricordando che tutti i siti gossipari dicono che Blair non deve avere paura di Murdoch, ma di sua moglie Sherry, perché può essere veramente crudele l'avvocato.
Allora, questa vicenda in cui nomi di donne che ci portano in un viaggio immaginifico dal fast food Wendy fino al cioccolatino, insomma.
Beh, non certo, so. Beh, Wendy, attenzione, appunto. Attenzione, perché come in questo libro Sangue di Drago, poi c'è pure un delitto in mezzo, qualcuno che ci lascia la pelle non è lei, ma lui. Wow. Ecco, quindi Tony Blair deve stare di molto attento.
Facciamo i nostri migliori auguri al simpatico Tony Blair. Io abbraccio te, Cristiano, a nome di tutta la redazione di Carta Vetrata. Ciao, ciao. Salutiamo ancora Carla, saluto Alberto Gaffi qui con me, Piero
ciao.
Di Nepi.
Ciao a
e
tutti.
Vi ricordo che Carta Vetrata è una produzione di Alberto Gaffi, trasmessa in diretta streaming da Roma su Radio Città Futura, Radio Città Futura naturalmente, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura naturalmente a Bari, Radio Attività a Trieste, Ciao Radio a Bologna e Radio Bruno da Modena in podcast sul web. Un saluto a tutti gli ascoltatori.